Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio sono Salvatore Ucchedo e mi trovo in conversazione via Skype con Domenico Di Stilo, autore del documentario Manga Do, Igor della Via del Manga. Ciao Domenico, come stai?
Buongiorno, grazie Salvatore dell'invito a questa chiacchierata. Sto molto bene e ti vedo anche bene, insomma, dalla nostra piccola...
Abbastanza piccola illuminato, telegamma. Fa un po' santità, però rimaniamo umili. Allora, siamo all'alba della proiezione qui a Cagliari del documentario che vede il protagonista Igor in Giappone nella realizzazione di quelli che sono i suoi quaderni giapponesi, per la precisione il secondo volume, giusto?
È il secondo volume dei quaderni giapponesi, quello che Igor ha pubblicato l'anno scorso col sottotitolo Il vagabondo del manga. Igor ha già raccontato la sua esperienza in Giappone con un primo volume, che appunto i quaderni giapponesi, ormai famosissimo e tradotto, devo dire, in tantissime lingue. Ma sono molto contento che il documentario venga raccontato, venga portato a Cagliari, è la seconda volta, perché è ora appunto nel cinema Alcestis, perché la prima presentazione a Cagliari è avvenuta al Festival Creusa de Ma, che è un festival storico lì di Cagliari, e io esatto. Sono venuto anche a presentarlo e insomma è stato anche lì un incontro con un pubblico molto caloroso.
Hai parlato di uno dei protagonisti del documentario, che è Giovanni, il fotografo. Accompagna Igor lungo molte tappe del suo viaggio. Lo sguardo che hanno entrambi sui paesaggi del Giappone, per certi versi molto simile, con un tratto fumettistico, con un tratto manga e con un tratto da fotografo professionista. E si incrociano queste analisi. È un aspetto molto interessante.
Del resto il film Manga Do non vuole essere un film sul Giappone, e probabilmente non lo è. È uno sguardo di un occidentale su un territorio appunto misterioso, magico, con grandi contraddizioni, che viene piano piano esplorato, ma è soprattutto attraverso Igor e Giovanni la possibilità di aprire un discorso sul perché raccontiamo le storie. O probabilmente sul perché è necessario o sentiamo il bisogno di andare fino in Giappone per raccontare delle storie, per poi forse girarci indietro e molto più semplicemente rendersi conto che si vuole raccontare la propria storia, il posto da cui si viene, e il viaggio diventa in qualche modo l'occasione per riscoprirsi. In questo caso riscoprirsi autori, nel caso di Igor.
Quindi hai accennato al fatto che hai seguito Igor in Giappone. In questo modo come sono avvenute le riprese? Quanto è durato il viaggio? Insomma, è stato semplice? Avete avuto degli imprevisti? Com'è stata la lavorazione?
Ho deciso di seguirlo da solo, di fare in qualche modo di fare la fotografia, di registrare il suono e quindi in qualche modo di pedinarlo, ecco, se posso usare questo.
Perché questa... in effetti noi nel documentario vediamo proprio questo, lui che si siede e scrive, lui che è in una stanza e compone con gli acquerelli, quindi tutto ciò non è frutto di una sceneggiatura preparata a tavolino, cioè è andata così.
Ma, diciamo che, ecco, Igor permette di svelare un Giappone attraverso un filtro molto privilegiato, di una persona che conosce il Giappone, che si è confrontato e che ha la curiosità di continuare a scoprirlo anno dopo anno.
Hai accennato al fatto che per Igor il Giappone è l'Hollywood dei disegnatori. A un certo punto noi vediamo i suoi quaderni, appunto, dove ha ritratto, come delle fotografie, dei grandi illustratori, anche accompagnato con se stesso. Il ritratto di Miyazaki, per esempio. E quindi si vede un po' il suo trascorso e anche come ha iniziato negli anni 90, racconta anche questo, a lavorare per un editore giapponese.
Sì, giusto, erano gli anni 90, era la Kodansha e lui incontrò un redattore della Kodansha e iniziò una sua collaborazione che durò diversi anni. Lui disegnava per una rivista di fumetti in un momento in cui appunto il manga e i fumetti spopolavano, si parlava di migliaia e migliaia di copie ogni settimana. E quindi le persone che lui disegna non sono altro che dei colleghi, degli amici, persone che ha incrociato, parla di Taniguchi, parla del disegnatore di Gon, Otomo. Ecco, noi nel film, in Mangado, che appunto si intitola Mangado, la via del manga, in qualche modo con ironia e aprendo un po' alla cultura orientale, vediamo i suoi schizzi, il suo notebook, i suoi appunti, dove registra gli incontri, i luoghi, dove cerca anche di ripercorrere la sua storia. Ecco, quello di Igor è un lavoro costante, un lavoro di macinare storie, ricordi. E di macinare anche presente, quindi di camminare, di lavorare sul presente, però è un lavoro che dura da anni. E forse oggi, appunto, questa raccolta di notebook, di schizzi, di appunti, di sta venendo fuori, perché lui ha anche una produzione di opere che stanno uscendo in questi giorni, proprio in questi giorni. Per esempio, ora è uscito l'ultimo libro che si intitola Kokoro. E appunto è tutto frutto di questo continuo lavoro di interprete anche del presente in cui viviamo, ecco, non...
Ed è proprio in quell'occasione che mi riallaccio a quanto detto poco fa, lui ha scoperto di avere un potenziale produttivo che non sapeva di avere nel momento in cui l'editore gli chiedeva una storia dopo l'altra. E lui in realtà era spaventatissimo perché non era sicuro di poter riuscire a fare quella mole di lavoro in così poco tempo.
E lui si trovava a contatto con redattori, colleghi e amici disegnatori che addirittura vivevano dentro la redazione, pur di portare a termine il numero di pagine che erano richieste. Lui racconta che anche nei suoi libri, come vedeva attorno e accanto alle scrivanie degli scatoli e chiedendo cosa fossero questi grossi scatoli, poi nessuno rispondeva, ma si rese conto che la sera qualcuno poi dentro questi scatoli ci dormiva. Ecco, questo è il tipo di
Abbastanza
esperienze a cui si va
c'è dello
incontro.
stacanovismo in tutto ciò.
Sì, è un popolo molto affascinante, molto particolare, per noi è sempre una cassaforte da scassinare, è molto difficile, anche diciamo, ne parlo per esperienza di chi poi ha viaggiato un mese lì in Giappone, ma forse è un'esperienza comune, è molto difficile rapportarsi con il mondo del Giappone, con i giapponesi, senza subire il clash culturale, cioè si è spiazzati perché non si hanno soprattutto degli strumenti per interpretare il loro modo di vedere, il loro modo di vivere, le forme che pian piano cerchiamo di interpretare, ma è molto molto difficile.
Senti, nonostante questa difficoltà, come dici, di interpretazione, di rapportarsi con il Giappone, da autore tu stesso, quindi con uno sguardo analitico, e non da semplice turista, hai portato, con te qualcosa dal Giappone, nel senso, delle abitudini, qualcosa che vorresti trasferire qui in Occidente, diciamo?
Ma sì, tantissimo. Ecco, quello che mi ha colpito è che tante cose che per noi forse sono solo dei concetti, lì hanno i nomi, hanno dei nomi. Tante cose sono chiamate con il proprio nome. C'è una certa precisione ed eleganza nella scelta di questi nomi, ma la capacità di dare nomi alle cose, ai concetti, aiuta in qualche modo a vivere e a capirsi di più. Non so, tante cose mi rimangono attaccate, mi sono rimaste attaccate, ma ad esempio la scoperta che la scrittura di una storia breve, di un racconto breve, è sottoposto a un numero di caratteri molto preciso. E cioè esistono delle storie brevi da 10.000 caratteri o delle storie brevi da 15.000 caratteri. Ecco, la capacità di dare questo tipo di forza e di forma anche, soprattutto, è che è una cosa che secondo me parla moltissimo alla mia necessità, dare forma e dare nome alle forme, dare forma alle cose e dare nome alle forme per avere modo di chiamarle, di gestirle in maniera più personale. Questo poi, ecco, porta anche ad aver conosciuto ad esempio i templi e la meditazione zen, sono delle cose che stupiscono e che io ho incontrato in maniera molto, molto naturale, ecco, come una persona curiosa che cerca di capire, e ancora oggi cerco di capire, perché non è facile rimanere su un cuscino per delle ore senza fare nulla. Allora mi domando, e sono curioso proprio di questo tipo di pratica che parla a noi, che mi parla molto, in maniera molto, molto personale.
Quindi in qualche modo vuol dire dare nome e forma alle cose e vestirle di una certa identità, una semplificazione nel rapportarsi con queste cose, con queste forme.
Sì, dare nome alle cose serve assolutamente a renderle maneggiabili. Non so se poi diventa più facile il rapporto con queste cose, con questi concetti, con queste idee, però ecco, dentro c'è un cuore che ti parla e che fa in qualche modo vibrare delle emozioni. Ecco, immaginiamo la pratica dell'aggiustare le cose rotte. Ecco, se qualcosa a cui sei legato, come una tazza, va a rompersi, ecco, i giapponesi con i rinchuki lo riempiono, lo rincollano, ma lo riempiono le fratture di oro, e viene un oggetto ancora più più raffinato, con più valore di quello originale precedente. Ecco, sono questi elementi e questo dare nomi a queste pratiche, a queste discipline, che secondo me aiutano l'occidentale anche a concepire, a guardare a un ordine differente delle cose. Poi, ecco, non c'è una cosa... Non c'è un giusto o un sbagliato, non proporrei a nessuno di accogliere a braccio aperte l'intera conoscenza o cultura, cioè sono culture veramente molto diverse, quella occidentale e quella giapponese in particolare, ecco. Però ecco, il discorso è aperto tra Occidente e Giappone e Oriente, è aperto da secoli, da Roland Barthes ai disegnatori e pittori francesi che si ispiravano alle stampe giapponesi, cioè è uno scambio continuo che evidentemente è fruttuoso, e questo lo si riconosce.
E per quanto riguarda la meditazione e la cultura zen, vediamo anche Igor nei luoghi della meditazione. L'hai seguito pure in quel caso. Lo vediamo.
Ma in particolare, diciamo, noi viaggiavamo in quelli che possiamo chiamare degli Airbnb giapponesi, dei Minshuko, cioè le famiglie ci accoglievano. E noi non eravamo in hotel, viaggiavamo e entravamo nelle case delle famiglie che cucinavano per noi. In alcuni casi questi chi ci ospitava erano dei templi, anche dei templi dedicati un po' al turismo interno, ad accogliere pellegrini soprattutto. perché abbiamo girato, abbiamo viaggiato nelle zone di pellegrinaggio del sud del Giappone. E lì, ecco, risuonavano la mattina le preghiere, i canti, i momenti di meditazione collettiva. Ecco, questo era un po' il nostro seguire, ma non altro, soltanto il vivere il più possibile insieme alle persone che facevano questi pellegrinaggi, che si spostavano da una città all'altra o da un tempio all'altro.
In conclusione, ci sono dei progetti che stai affrontando in questo momento? Sei sulla lavorazione di qualcosa in particolare? Hai delle idee?
Ma io sto continuando a lavorare sul Giappone, vorrei costruire dei nuovi percorsi e sono all'inizio di mettere insieme alcune idee sul raccontare il Giappone. Sicuramente sono molto affascinato e l'esperienza che ho fatto con Igor è stata molto positiva.
E ha alimentato ulteriormente
Ha
questo
alimentato
desiderio.
assolutamente la curiosità quindi sì, sicuramente sul Giappone ci sono diciamo delle cartelle aperte sul mio computer che stanno
Ok.
raccogliendo materiale.
Bene, bene. Allora rimaniamo in attesa dei tuoi lavori. E ricordiamo l'appuntamento per l'11 giugno.
Assolutamente, l'11 giugno all'Alcestis c'è Mangadò, Igort e la Via del Manga. Si può prenotare online sul sito di MovieDay.it.
Esatto.
MovieDay è il nostro distributore che ha portato il film in moltissime città italiane e sta continuando a farlo. Però sì, l'11 giugno e poi potete seguire il film anche sulla nostra pagina Facebook e mettersi anche in contatto con noi, mandare dei commenti, delle foto. Ci sono le locandine disegnate da Igor che saranno date anche al cinema, a chi prende il biglietto online. Insomma, c'è un piccolo sottobosco di Giappone, di fumetto, di graphic novel che sta un po' girando l'Italia. Io sono veramente molto contento di questo.
E lo siamo anche noi.
Molte grazie.
Ti ringrazio Domenico. Ci sentiamo presto e buon lavoro.
Buon lavoro anche a te.
Grazie mille.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.